Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
Un caro saluto a tutti da Lorenzo De Finti, ben ritrovati qui a Bourbon Street. Chi è Melissa Aldana? Melissa Aldana innanzitutto è una figlia d'arte, perché suo padre è un sassofonista cileno, Marco Aldana, uno dei primi della sua terra ad ottenere un riconoscimento a livello internazionale. Lei suona il sassofono fin da piccola e viene indirizzata dal padre alla Berklee School di Boston, dove studia con gli insegnanti tipici, con le colonne di questa scuola così importante a livello mondiale: Joe Lovano, George Garzone, Greg Osby, tra gli altri. Si trasferisce a New York e lì viene immediatamente considerata uno dei sassofoni emergenti della scena newyorkese, finché non viene notata da Don Vaz della Blue Note, che immediatamente mette in azione il suo leggendario fiuto, che capisce subito da che parte va il jazz contemporaneo. E così la sassofonista cilena, classe 1988, esce con il suo nuovo disco 12 Stars, 12 stelle, affiancata da musicisti che frequentano abitualmente il Village Vanguard della città americana: Sullivan Fortner al pianoforte, Lage Lund alla chitarra, Pablo Menares al contrabbasso e Cash Abedi alla batteria. È un disco capolavoro, secondo noi, registrato in pieno periodo Covid proprio a New York, da cui ascoltiamo questo brano dal titolo The Fool. Thank you. un panorama musicale come quello del jazz italiano, dove si fa fatica a trovare progetti veramente originali, abbondano tributi a destra e a sinistra, spicca Zoe Pia. Spiccherebbe comunque perché è una musicista di altissimo livello, compositrice, ricercatrice musicale e clarinettista. Il suo progetto, Shardana, è un viaggio a ritroso nella memoria storica della sua terra, la Sardegna. Il percorso musicale celebra un incontro tra il passato nuragico e le stratificazioni successive, in cui sacro e profano si mescolano. Nell'album si respirano echi di riti ancestrali, di culti pagani dispersi nell'ardore cristiano di marca spagnola. Nelle composizioni originali della clarinettista, che in questo lavoro suona anche con uno stile molto personale e anche criticato, per fortuna, vuol dire che c'è qualcosa di interessante, le launeddas, millenario strumento a fiato originale della Sardegna, e nella musica del suo quartetto si evocano le feste popolari, le tradizioni delle processioni di Mogoro. Zoe è andata a registrare dal vivo i canti tradizionali, le campane dei suoi paesi, l'ha riproposto in un'atmosfera musicale che va da Stravinsky a Bartok ai Weather Report, al jazz sperimentale, al jazz improvvisato, al jazz rock, insomma il tutto condito dal basso tuba, o meglio il sousafono, che sostituisce il contrabbasso e il basso elettrico, con compagni di gruppo di altissimo livello. È un progetto veramente, veramente da tenere sott'occhio. Noi ascoltiamo il brano Saccabadora, in cui sentiamo una donna sarda evocare una dolcissima ninna nanna, mentre sotto avviene davvero di tutto.
Riposa, ninnia, angelus.
Grandi musicisti che accompagnano Zoe Pia in questo disco e in questo progetto sono Glauco Benedetti al basso tuba, Sebastian Mannuzza alla batteria e al violino, suonato meravigliosamente, e Roberto De Nittis al pianoforte, piano Rhodes e varie tastiere. Cambiamo pagina e andiamo a Chicago, uno dei gruppi più attivi sulla scena della città lacustre americana, ovvero il collettivo The Chicago Soul Jazz Collective. Dall'album recentissimo On the Way to Be Free ascoltiamo proprio la title track.
Make me a sailor deep into the sea, with the wind and the waves and the boat and the sails to shelter me. Take me far from this dry land. I've had more than I can stand, and I won't trouble no more. Take the wolves from my door. Let sail away up on the sea, on the way to be free, on the way to be free. I'm a red-winged blackbird soaring through the sky, not a care in the world as you watch me fly on by. I'm up here where I belong. Can't you hear my sweetest song? And I won't trouble no more. Take the wolves from my door. Let me sail away up on the sea, on the way to be free, on the way to be free. Thank you.
watch me fly on by. I'm up here where I belong. Can you hear my sweetest song? And I won't trouble no more. Take the wolves from my door. Let me sail away up on the sea.
Siamo nel luglio del 1996. Wayne Shorter è in tournée. Il sassofonista americano da poco ha terminato la sua esperienza con i Weather Report, si è riorganizzato con progetti sempre di altissimo livello. Sta girando in Europa con una band che vede protagonisti il pianista Jim Bird, il chitarrista David Gilmour, il bassista Alfonso Johnson e il batterista Rodney Van Holmes. Suonano al Festival di Montreux, suonano al North Sea Jazz Festival, suonano anche a Lugano, a Estival Jazz. E questa performance, esiste una splendida registrazione audio-video reperibile un po' ovunque. Questo concerto è sicuramente uno dei top di questa band post Weather Report di Wayne Shorter, ma purtroppo viene ricordata anche per un altro evento. Proprio in quei giorni, il 17 luglio del 1996, il volo TVA-800, che viaggia da New York JFK diretto a Roma con scalo a Parigi, 12 minuti dopo il decollo si schianta nell'oceano, esplodendo in volo. Tutte le 230 persone a bordo evidentemente non sopravvivono. Gli investigatori del National Transportation Safety Board, che cominciarono le indagini la mattina seguente, furono affiancati da agenti dell'FBI, in quanto si diffusero, forse lo ricorderete, fin dall'inizio voci di un presunto atto terroristico come causa del disastro. 16 mesi dopo l'FBI annunciò che, non essendo stata trovata nessuna prova di un attentato terroristico, le indagini criminali sarebbero state chiuse. La causa del disastro purtroppo venne poi trovata nel fatto che l'aereo dovette attendere 2 ore sotto il caldo di luglio a New York in pista per dei ritardi nelle liste di decollo. Il carburante contenuto nei serbatoi produsse, a causa del caldo, dei vapori che, a contatto con una scintilla sprigionatasi non si sa come nelle fasi di decollo, portò alla tragica esplosione dell'aereo. Furono naturalmente utili queste investigazioni, almeno ad evitare che incidenti così tragici si potessero ripetere in futuro. Sul volo c'erano la moglie e la figlia di Wayne Shorter, che stavano per raggiungere il papà e il marito per accompagnarlo nelle ultime date del tour europeo. Una tragedia senza pari, da cui però Wayne si riprese, riuscì a rimettere in sesto la propria vita, a proseguire la sua carriera. Tra l'altro si risposò, portandosi comunque il fardello per tutta la sua vita, tuttora, ma con una capacità di affrontare un dolore simile veramente invidiabile. Dal concerto di Estival di Lugano ascoltiamo uno splendido estratto dal brano The Milky Way Express. Thank you. Alleggeriamo un po' il tono. Alceste Airoldi, nella sua pillola di oggi, esplora un argomento scottante: il rapporto tra jazz e il sesso.
Oggi parleremo di sesso, di jazz e sesso. Una storia che sembra, almeno agli albori, aver acceso e riscaldato gli animi, non solo dei soggetti agenti, ma anche di molti scrittori, giornalisti e opinion leader dell'epoca. Il jazz nella sua essenza è sesso. C'è chi sostiene che la tensione armonica, la tensione ritmica e persino quella melodica seguita dal rilascio corrispondano alla sensazione del momento, la passione e l'inquietudine e si piegano all'interno di una persona prima dell'ultima improvvisa ispirazione. Jazz è una parola che significa tanto, ma anche nulla. Significa audacia e spontaneità, candore e incontrollabilità. Secondo Irina Ayot, il sesso è tutta questa tensione. La stessa parola jazz, un tempo, era un verbo che identificava l'atto sessuale in una sorta di gergo troppo volgare per essere stampato o pronunciato in pubblico. The New York American, nel 1922, descrisse così ciò che accadde in un club. Le luci si abbassarono e, al ritmo della musica sincopata, ebbero luogo azioni indescrivibili. Questa è la piena fioritura, la fruizione della moderna musica erotica, che ha così impazzito e confuso la costituzione morale dei giovani. Prima che il jazz fosse ubicato ai piani alti, diventasse nobile e alloggiasse anche alla Lincoln Center, era Storyville, il famigerato quartiere a luci rosse di New Orleans, in funzione tra il 1897 e il 1917. I bordelli si vantavano di avere donne di razza mista conosciute come octoroons e donne creole, tutte disponibili per gli uomini bianchi. Era una cultura con un sentimento straniero, con influenze dal colonialismo francese e poi spagnolo, che non legalizzava ufficialmente la prostituzione, ma la tollerava. L'ordinanza che ha dato i natali a Storyville ha cercato di contenere i vizi della città in modo discreto, ma inavvertitamente ha reso la promiscuità e il sesso oltre la linea del colore più visibili. I pianisti hanno iniziato qui nei bordelli, dietro una tenda al piano terra, suonando melodie per occupare i clienti prima di occupare le donne ai piani superiori. Donne etichettate con W per White, C per Colored e Oct per Octoroon nei libri blu di Storyville. Il compito del professore o pianista era quello di creare uno stato d'animo che inducesse a fervore ed eccitazione e servisse come una sorta di afrodisiaco. Jelly Roll era un termine gergale che faceva riferimento al luogo segreto della donna, morbido, rosa e virginale, o anche a un uomo ossessionato dallo stesso luogo segreto. Ferdinand Joseph Lamotte adottò il nome Jelly Roll Morton e divenne famoso suonando a Storyville durante la sua adolescenza. Con caparbietà ha affermato fino alla sua morte, nel 1941, di aver inventato il jazz. Il declino di Storyville è dovuto in gran parte alla sua tolleranza nei confronti della prostituzione. Era nato proprio per questa, ma anche dell'integrazione razziale. C'era un percorso ferroviario completato nel 1908 che attraversava direttamente Basin Street Bordellos per raggiungere il suo terminal a un isolato da Storyville. Donne, seni generosamente scoperti o addirittura completamente nudi, che si sporgevano fuori dai balconi per adescare i passeggeri. Per alcuni Storyville rappresentava una minaccia per le giovani donne, per altri una minaccia per l'ordine razziale. Politici e gruppi di cittadini hanno esortato il sindaco ad abolire il distretto. Nel 1917, dopo un tentativo fallito di segregare i bordelli, la politica perbenista ci riuscì. Ma la storia di Storyville era solo il primo capitolo del libro del jazz. I musicisti hanno impacchettato i loro strumenti e sono usciti diretti al nord, verso New York City e la ventosa città di Chicago, dove la musica è fiorita nei nightclub e ha cambiato alcuni, sia nelle quotidiane vite che nella composizione. Ma la reputazione della musica rimaneva la stessa, musica da postribolo, buona per il demonio. La norma che dal 1920 al 1933 ha vietato la vendita di bevande alcoliche, con il risultato che gli speakeasy illegali erano diventati luoghi più vivaci dell'età del jazz, associando ancora una volta il genere ai vizi e tabù della città. Il rapporto dell'Illinois Vigilance Association del 1922 dichiarava che il jazz stava rovinando le ragazze. Il disastro morale sta arrivando a centinaia di giovani ragazze americane attraverso la musica patologica, irritante per i nervi ed eccitante per il sesso delle orchestre jazz. Solo a Chicago i rappresentanti dell'associazione hanno tracciato la caduta di 1000 ragazze negli ultimi 2 anni a causa della musica jazz. Le ragazze dei piccoli paesi, così come nelle grandi città, e nelle case povere e nelle case ricche, sono vittime della musica strana, insidiosa e nevrotica, che accompagna la danza moderna. Ma il jazz e il suo mondo rispetta la diversità sessuale? Quanti artisti all'interno della musica jazz si identificano attivamente attraverso il genere e la sessualità non normativi? L'appuntamento è per la prossima pillola.
Mentre per noi l'appuntamento è per gennaio, approfitto dell'occasione per augurare a tutti un buon Natale, un felice 2023. Buone feste a tutti, un caro saluto da Lorenzo De Finti.